Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amanti perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.
Consigliare i dubbiosi. La prima opera di misericordia spirituale ha bisogno di essere quantomeno giustificata. Nella temperie culturale in cui viviamo, sempre più liquida e gassosa, avere dei dubbi non è certo avvertito come un problema da risolvere. Anzi, è considerato apprezzabile essere persone senza granitiche certezze su cui riposare, o peggio ancora, da sciorinare agli altri con supponenza. Tuttavia, l'esperienza personale ci mostra quanto sia necessario avere qualcuno da cui poter ricevere il conforto di un confronto sulle tante sfide che la vita di ogni giorno ci pone. Restano sempre valide le parole della sapienza biblica: la salvezza dipende dal numero dei consiglieri. Se vedi una persona saggia, va di buon mattino da lei, il tuo piede logori i gradini della sua porta. Aver bisogno di un buon consiglio non è però garanzia di poterlo ricevere. Anche su questo la scrittura è piuttosto lucida. Guardati da chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le sue necessità. Egli infatti darà consigli a suo vantaggio. Nel libro di Ruth troviamo una nota di delicata umanità per approfondire la conoscenza di questo singolare atto d'amore, che si esprime nel porgere a chi è smarrito il sostegno di una parola d'aiuto. Le parole che Noemi rivolge alla nuora Ruth rivelano quanto affetto sia necessario per poter arrivare a offrire un buon consiglio. «Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice?» Essendosi accorta che Boaz potrebbe essere un marito per la giovane nuora rimasta vedova troppo in fretta, Noemi non ha alcun timore di consigliarle una via molto audace per verificare la provvidenza di Dio. «Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui ciò che dovrai fare». Noemi consiglia a Ruth di farsi molto seducente e di giungere più bella che mai ai piedi di questo parente stretto per suscitare in lui la più generosa delle risposte. Non si tratta solo di una tecnica di seduzione, ma di una vera e propria iniziazione al compito della libertà. Ruth è sollecitata a spingersi fino al limite delle sue possibilità, restando però dentro i limiti di ciò che è lecito fare per non condizionare la libertà dell'altro a compiere quanto non ha ancora deciso. Solo così possiamo verificare i nostri desideri, percorrendoli con passione e audacia e restando aperti a un loro possibile compimento o a una loro trasformazione. Per nulla scontata la risposta di Ruth: «Farò quanto mi dici». Il dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo offre un'altra preziosa indicazione per imparare a consigliare chi è nel dubbio. Dopo aver dichiarato che «se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio», il Signore non esita ad affondare il colpo quando vede che questo fariseo si chiude anziché aprirsi alla novità dell'annuncio ricevuto. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. Consigliare un dubbioso significa anche essere disposti a disobbedire alla paura di perdere la sua amicizia. Significa avere la libertà di rivolgergli parole che possano turbare o destabilizzare il suo equilibrio, se a muoverci è l'amore per la verità della sua vita e per il suo miglior bene. Del resto, è capace di consigliare solo chi è riconciliato con le proprie tenebre e sa bene come il cuore umano sappia essere un luogo di grandi ambiguità. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni: «Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Spesso i dubbi più seri, non quelli utili che ci fanno crescere, radicano nel fascino e nella caparbia chiusura delle tenebre che si impadroniscono della nostra volontà, facendoci preferire il male al bene. Contro questo genere di perplessità siamo salvati solo dal maggior fascino di un consiglio buono e vero, capace di ricordarci che le tenebre ormai stanno diradandosi. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Insegnare agli ignoranti. Mentre il consiglio a dubbiosi ha bisogno di essere ricompreso come atto d'amore e non di manipolazione, l'insegnamento a chi è nell'ignoranza gode generalmente di una maggiore stima ed è universalmente considerato un gesto di carità che qualsiasi società deve essere in grado di assicurare senza alcuna distinzione. Anche in un tempo come il nostro, dove le informazioni si possono reperire, condividere e accumulare con estrema rapidità, scopriamo un enorme bisogno di ritrovare sentieri per offrire e ricevere percorsi di apprendimento che lascino un segno profondo nella vita delle persone e non producano soltanto incrementi nozionistici. Inizia molto presto a insegnare il Dio della rivelazione ebraico-cristiana. Dopo aver cominciato a donare la libertà ad un popolo, prima oppresso dalla schiavitù in Egitto, poi errante nel deserto, il Signore dell'Esodo decide di fornire tutto il necessario per portare a compimento la libertà non solo come dono, ma anche come compito. Per questo, durante il viaggio verso la terra promessa, dona a Israele la legge, Torah, istruzione, insegnamento, dichiarando subito il fine di un simile regalo. «Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre». Provenendo da un secolo che ha dovuto mettere in crisi il concetto di autorità, per noi non è ancora immediato considerare una legge, un comando, una regola come un possibile alleato della nostra felicità. Un po' ingenuamente siamo tutti inclini a pensare che può dare gioia ed essere autentico solo ciò che è spontaneo, non costretto, non comandato. Per fortuna sono sufficienti l'esperienza e il contatto con la realtà a mostrarci che non è possibile godere della vita senza imparare a conoscere le leggi che la governano. Non è possibile essere veramente liberi senza accettare la dipendenza che il nostro statuto di creature ci chiede di accogliere. Per questo Dio dona a Israele la legge per recintare il dono di una libertà troppo grande per poter essere correttamente vissuta e goduta e per accompagnare i passi incerti di un popolo non ancora convinto che l'arsura del deserto sia meglio delle cipolle d'Egitto. Curiosamente, il grido con cui il popolo risponde al decalogo sembra saper intercettare questo primato esistenziale presente nel dono della legge rispetto alle sue dimensioni etiche e cognitive. Quanto ha detto il Signore, lo faremo e lo ascolteremo. Il modo migliore per insegnare a chi è nell'ignoranza non consiste nel porgere un certo quantitativo di informazioni, ma condurlo a fare una rinnovata esperienza delle cose. Si impara, infatti, non quando si memorizzano concetti, ma quando si mettono in pratica nuove parole, capaci di dare una forma diversa a quello che siamo e a quanto siamo disposti a essere. Il Signore Gesù, riconosciuto come Maestro, si inserisce proprio in questa linea educativa. Leggiamo nel Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Il Vangelo non ci riferisce il contenuto, ma la forma dell'insegnamento di Gesù. Di fronte all'autorevolezza di Gesù, cioè alla sua capacità di far crescere, indicando in Dio le sorgenti della vita, si scatena tutta l'obiezione nascosta dietro al velo dell'ignoranza. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci?» Il sospetto che Dio sia una minaccia anziché un incremento di vita è alla radice di ogni situazione e contesto di ignoranza. Per questo, non solo la trasmissione della fede, ma ogni azione educativa è un vero atto d'amore, possibile solo disobbedendo alla paura che si scatena di fronte al rifiuto e all'indifferenza. La posta in gioco è altissima e ci immerge nel cuore stesso di Dio. La felicità e la libertà di chi è ancora nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Amanti perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.